Questo è Caffè con gli imprenditori, podcast di Gebo.
Oggi abbiamo avuto l'onore di intervistare Vittorio Guarini, founder e CEO di Sicuro.it e Fazland.
E Lorenzo Castelli, co-founder di Alchimia Investments.
Benvenuti su Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo.
Buonasera, benvenuti a Caffè con gli imprenditori, il podcast di Gebo. Inizierei con una bellissima domanda di presentazione, in particolare vi chiederei cosa vi ha spinto a fondare, nel caso di Lorenzo Castelli, Alchimia Investments e nel caso di Vittorio Guarini, Sicuro.it e prima ancora Fazland.
Vado.
Prego. Grazie. Allora, intanto grazie mille per l'invito, è un grande piacere partecipare. E, come dicevamo, Lorenzo Castelli, co-founder del portfolio manager di Alchimia. Alchimia nasce nel 2016, diciamo, da esperienze pregresse che avevamo con Paolo Barletta nell'ambito del venture capital, senza sapere che era poi propriamente venture capital, mettiamolo così. Quindi abbiamo un po', come dire, unito le forze su un'iniziativa di Paolo dell'epoca per cercare di costruire un veicolo che in Italia avesse un approccio molto imprenditoriale nell'ambito del venture capital e che, come dire, riuscisse a connettere il venture capital internazionale con quello italiano, motivo per il quale la maggior parte dei nostri investimenti tuttora è ancora a livello internazionale, mentre una parte, diciamo, residua per il momento, perché poi magari cambierà, è Sud Italia. E quindi sentivamo l'esigenza di creare qualcosa di nuovo, se vogliamo, in un mercato che era ancora agli albori, quello del VC italiano all'epoca, e volevamo differenziarci rimanendo imprenditori privati nel VC e non, diciamo, asset manager del VC. Questo è un po' come c'è nata l'idea all'inizio.
E scusami se posso permettermi, tu hai detto ancora, cioè nel senso che la vostra intenzione è quella di più internazionalizzarvi o di restare sull'Italia e quindi operare
Stiamo,
più in
come
Italia?
dire, stiamo facendo tante cose su Alchimia, soprattutto negli ultimi mesi. E inizieremo ad essere più preponderanti sul mercato italiano con diverse iniziative che fra qualche, insomma, mese annunceremo al mercato nell'ottica un po' di, come dire, di creare squadra sul mercato italiano, di creare aggregazione in modo tale da essere un po' più tutti compatti come operatori nel renderci tutti quanti attraenti per gli investitori internazionali e per le start-up italiane che oggi ancora stanno facendo un po' fatica ad entrare nel mercato, nonostante la stiamo guardando un po' da lontano col binocolo. Quindi la nostra idea è quella di cercare di lavorare tutti insieme nel mondo degli investitori, che non è sempre banale, per di nuovo creare un vero e proprio ecosistema del VC italiano che raccolga un po' tutti quanti gli stakeholder e che possa riuscire a fare fronte comune verso l'estero.
Allora, sull'impresa che abbiamo creato diciamo, con la prima esperienza di Fazan di cui mi ha chiesto, ovviamente era la mia prima esperienza imprenditoriale, quindi assolutamente è nata da voglia di fare impresa e di provare a far partire qualcosa di nuovo, da un'idea e da qualcosa che dal nostro punto di vista aveva un alto potenziale, pur nell'ingenuità del momento, perché effettivamente io venivo da una decina d'anni di lavoro in una multinazionale che si occupava di consulenza, una corporate classica, quindi ovviamente tutto il mondo startup innovative, ecosistema statunitense prima e poi europeo, l'ho dovuto imparare sul campo e anche il network che mi sono costruito sono partito praticamente da zero. Quindi la prima è nata così. È stato un percorso, tra l'altro, pur non lineare, tra l'alto e basso, perché è stato molto difficoltoso. Iniziato nel 2013, come appena descritto, l'ecosistema italiano stava nascendo dal punto di vista proprio sia di alcune iniziative che possiamo classificare come startup, che dal punto di vista dell'ecosistema VC, Business Angel, quindi tutti i potenziali investitori che potevano eventualmente foraggiare le iniziative. Quindi in quella fase ovviamente il ricordo è bellissimo perché è grande voglia di partire con qualcosa di nuovo, ma anche tantissimo ancora da imparare. Tante raccolte fatte, tanti investitori incontrati che hanno partecipato all'iniziativa e poi abbiamo anche avuto la fortuna di terminarla con un exit su un player internazionale, quindi il percorso abbiamo visto pur non lineare fino alla fine. Quella di sicuro invece è nata con più consapevolezza, se vogliamo, quindi sempre un'idea, sempre voglia di fare qualcosa di nuovo, magari qualche lezione si spera imparata dal pregresso. E anche un ecosistema nel frattempo è cambiato molto, è maturato ed è anche post pandemia cambiato come caratteristiche, quindi fare l'imprenditore adesso ha delle sfide, interessante allo stesso modo, ma diversa.
Infatti volevo chiedervi in merito a questo, diciamo, se in questo periodo notate una differenza magari nel tipo di raccolta di capitali, visto che con l'alta inflazione, questo periodo un po' di crisi del settore tech, diciamo che se si è già in parte ripreso, se vi è più attenzione magari a un business plan più solido, eccetera, così, rispetto magari a prima, quando si, diciamo, la raccolta di capitali, seppur in Italia a livello minore, però è magari stata più basata sulla voglia di scalare il più possibile, di magari non badare troppo alla profittabilità nel breve termine, magari basare più sulla dimensione dell'azienda e poi profitti futuri, mentre magari adesso notate anche una difficoltà da parte degli imprenditori di raccogliere e dei VC magari più attenzione al business plan iniziale.
Riparto io su questo, invertiamo i punti di vista. Beh, allora, ovviamente questo punto che tocchi secondo me è rilevante, nel senso che quando prima parlavo dell'ecosistema che è cambiato, non solo è maturato, ma è cambiato anche proprio come feeling di investitori e anche scelte fatte. Tra le raccolte che ho fatto pre-pandemia e post-pandemia, ad esempio, ho notato una sostanziale differenza che in particolare nel settore che poi ho coltivato io è andato sempre più nell'interesse di iniziative che vanno verso la famosa profitable growth, quindi una crescita profittevole che però non ti fa partire con un business plan di 5 anni in perdita, mentre prima, se vogliamo anche dopati da diciamo un'influenza oltreoceano di iniziative che però sono partite con molti più capitali e con molto più hype su questo, vedevo un atteggiamento leggermente diverso. Io tra le varie cose che ho imparato nel contesto e su cui sono ripartito su sicuro.it, ad esempio, è stato anche come impostare il mio stesso business plan in funzione della raccolta, che tra l'altro ho appena chiuso, l'ho fatta proprio con caratteristiche diverse. Intanto sicuro.it si rivolge al B2B, quindi ovviamente gli investimenti di marketing B2B rispetto a quelli di B2C possono essere gestiti in un modo diverso. Il nostro modello è un modello software as a service, quindi diciamo le revenue ricorrenti e la capacità di non avere un tasso d'abbandono elevato rispetto ai clienti che riesci ad acquisire è una chiave che ti permette sia di crescere velocemente che di tenere i piedi per terra. Quindi una serie di cose che da imprenditore ho dovuto imparare sulla mia pelle, l'ho provata a calare in quello che è stato un feedback leggermente diverso nella mia esperienza, ovviamente limitata alla mia esperienza, nel rapporto con gli investitori in fase di raccolta.
Allora, è sicuramente cambiato l'ecosistema in generale. Io su questo sono un po' critico, quindi cerco di prenderla larga. Cerco di prenderla larga e di dire le parole giuste senza risultare antipatico a nessuno. Allora, ci sono tanti punti di ciò che significa fare venture capital, di ciò che significa raccogliere soldi e di ciò che significa metterli poi a terra, questi soldi, per creare aziende. Perché tanti, soprattutto in Italia, si sono scordati che fare startup significa creare aziende che debbano avere poi una loro continuità nel tempo, che debbano sopravvivere agli imprenditori che le fanno nascere e che devono creare una propria ragion d'essere. Giustamente all'inizio di un mercato giovane come quello italiano era normale, come dire, dopare un pochino, se vogliamo, le valutazioni, piuttosto che bisognava crearlo il mercato, quindi è normale che nel creare il mercato c'è un po' quello che si chiama all'americana lo spray and pray, cioè tiravo soldi in giro, qualcosa usciva fuori. Oggi cosa è successo? Che si sono creati tanti operatori da un punto di vista di investitori, tanti concentrati nelle stesse fasi e pochi attraverso la catena del valore, quindi dal pre-seed al growth. E ci sono ancora, a mio personalissimo avviso, neanche parlo a nome di Alchimia, parlo a nome di Lorenzo, ci sono ancora poche idee strutturate in grado di parlare la lingua del venture capital da Ticon Zero per seguire tutto il percorso vero di venture capital, che non significa mi salvo col Series A perché devo riuscire a far alzare la valutazione del seed perché gente mi ha dato i soldi, e purtroppo capita tantissimo questo. Quindi a mio avviso è molto bello vedere come il mercato è fiorito negli ultimi anni. Attenzione ad alcune valutazioni che sono girate sui tavoli buoni del VC italiano, che poi sono molto piccoli, sono un po' pochini
rispetto
all'Europa. Attenzione, perché ai prossimi giri mancano gli operatori.
Okay.
Ai prossimi giri, nella fase di growth vera, o entrano i private equity piccoli, perché quelli grandi neanche ti guardano, o qualcuno inizia a fare venture debt in Italia, fatto bene, cosa che non c'è e ancora potrebbe essere un'idea. Oppure ai prossimi round sarà interessante vedere chi riesce a coprire quel tipo di valutazioni stellari che abbiamo visto negli ultimi anni. Perché chi sta facendo raccolta oggi a livello di investitori, e la sta facendo buona, perché grazie alla spinta di CDP, grazie alla spinta del FEI, piuttosto che di tanti altri istituzionali che stanno investendo, stanno quasi tutti concentrando i propri effort nelle fasi ancora di seed massimo Series A. Quindi il problema grosso sarà, bene, in questa me la perdonerete, chi rimane col cerino in mano a un certo punto? Perché quelle valutazioni sul lungo periodo saranno molto difficili da reggere. Quindi impariamo dal mercato internazionale che era dopato negli ultimi anni, si è fatto male, avete visto sul tech cosa è successo, magari se riusciamo a evitarcelo potremmo tanto fare, meglio. No? Tanto meglio ci possiamo provare. Allo stesso tempo impariamo dal mercato internazionale a dire, signori, l'epoca del data-driven company è finita. Ci sono troppi grandi player, troppo crowded, non ci si arriva più. Poi magari domani arriva il nuovo Zuckerberg, per carità di Dio, ma è molto difficile. L'era delle valutazioni stellari nei seed e diciamo nei Series A sta arrivando in Italia, però di nuovo all'estero si sono fatti male. Quindi secondo me bisogna trovare un perimetro dove potersi muovere, nel quale gli investitori di nuovo fanno gruppo e riescono a far crescere le società in modo, come dire, healthy, mettiamolo così, mi viene in inglese o mi viene in italiano, per far sì che poi altri operatori lato investitori possano nascere. Perché oggi in un mercato nel quale ci sono valutazioni così alte, con società che hanno relativo sottostante, io se devo startuppare un fondo di growth e la fatica che devo fare per tirare sui soldi, chi fa solo startup non la capirà mai, ma ognuno non capisce le proprie, ma un conto è tirare soldi su un round, su una società, un conto è tirare su soldi sui fondi, è molto diverso. Io oggi perché dovrei fare un fondo di growth vero in Italia? Facendo solo Italia, perché poi i regolamenti mi costringono a fare quasi sempre solo Italia. Mi dovrei andare a comprare tutta questa pletora di roba che costa così tanto? E poi chi la rivendo? Cioè, bellissimo che sta crescendo tutto, ma non ci scordiamo che gli investitori e gli startup devono parlare la stessa lingua. Che deve esserci, per avere un ecosistema, come dire, in salute, deve esserci pari più o meno offerta di capitale versus pari offerta di idee, e soprattutto non ci scordiamo che chi investe i soldi per conto di fondi sono degli asset manager che hanno soldi di terze persone o di terze istituzioni che a loro volta hanno soldi di altri da dover investire sulla tua idea. Quindi insomma non è banale far capire questo tipo di dinamiche. Quello che mi piacerebbe vedere nel sistema italiano è che si evolvesse un pochino di più la cultura e il linguaggio di questo mondo per far capire che il venture a livello globale e anche in Italia è un asset class. Non ci si improvvisa, non è l'angel che dà 50.000 euro alla startup dell'amico, del cugino, dello zio. Fare venture capital, perché purtroppo capita questo, fare venture capital è un mestiere, fare venture capital strutturato, sia che fai il gestore di fondi, sia che sei un family office, sia che sei un holding di partecipazioni, necessita di una serie di processi che sono al pari del mercato del private equity, e finché non ci sarà la convinzione da parte di tutti di questo, sarà molto difficile che ci sia un ecosistema bilanciato, a mio personalissimo avviso.
E proprio perché abbiamo parlato di startup in fase di seed, serie 6, voi che valutate aziende prevalentemente in questa fase, a quale caratteristica, a quale elemento date maggiormente peso? E poi volevo chiedere in generale a entrambi se notate un po' che il panorama delle startup italiane è particolarmente avverso al rischio, e se secondo voi è vera questa cosa, ma soprattutto se questa cosa è connessa alla paura del fallimento, alla paura che questo poi non possa portare a grandi risultati. E come vedete questo insomma nel panorama prettamente italiano, anche perché il tema del fallimento delle aziende l'abbiamo trattato in tantissime puntate, e quindi volevo sapere anche la vostra opinione su questo insomma.
Beh, pure io ho parlato tantissimo.
Allora, solo sulla seconda domanda, ovviamente brevemente, poi ovviamente sulle valutazioni lascio a Lorenzo. E, beh, dal mio punto di vista ovviamente avere una fotografia dell'intero panorama di tutti gli imprenditori italiani e della loro propensione non è semplice. Io posso fare l'esperienza del mio network diretto, di quelle che ho visto nascere anche nella fase 2013-2014, ne sono nate tante, di cui ho conosciuto anche i founder e che hanno fatto un bel percorso molto bello. Penso al Satispay con Alberto Dal Masso che in quegli anni stava partendo, piuttosto che a, a tante altre che pur nelle nicchie di, diciamo, di mercato su cui sono partiti, poi hanno visto alti e bassi, ma hanno fatto anche cose molto buone. E la propensione al rischio, secondo me, deve essere parte del DNA dell'imprenditore, che deve assolutamente bilanciare la necessità di creare un'azienda, quindi di vedere il long term anche senza se stesso nel piano imprenditoriale, e il fatto di creare un'organizzazione di persone orientata al profitto, perché quello poi deve essere l'impresa, cui il termine che sia breve, medio, lungo, comunque quello che veramente crea valore. E nel fare questo sicuramente il rischio deve essere considerato, e la paura del fallimento intesa come prudenza all'eccesso su certe decisioni chiave o di scelte che non vanno verso la crescita ma vanno verso la coltivazione di un orticello molto più corto, secondo me sono proprio in antitesi rispetto al concetto stesso di fare impresa. Quindi deve essere fatto con il giusto equilibrio, ma non deve far parte del percorso la paura dell'eventuale fallimento di un business case, di un business plan o di un'intera impresa, proprio perché anche la sperimentazione di nuovi modelli, di nuove formule su cui andare anche a far crescere il proprio percorso, deve essere, secondo me, una cosa estremamente ricorsiva e estremamente parte del DNA stesso dell'imprenditore, con il gioco che deve valere la candela, ma d'altro canto il presupposto di considerare anche questi fattori di rischio.
Sì, ma perché secondo me, se posso inserirmi un secondo, cioè sempre forse vedo questa dicotomia forse un po' troppo binaria nel magari mentalità anglosassone americana, go big or go home, e magari quella italiana, no, siamo troppo prudenti. Cioè secondo me ci vorrebbe un po' un equilibrio magari tra il sì, ok, rendiamoci conto che magari siamo un ecosistema diverso e che non vale prendere e copiare esattamente dall'America perché non ci sono i capitali, perché vi è un'altra tipologia, perché secondo me personalmente, se posso dare un'opinione, non è neanche giusto avere questa disparità del tipo capito, divento enorme oppure finisco in mezzo alla strada, ovviamente estremizzandola al massimo livello, però anche magari spingere un po' di più verso chi dice ah no, ma se inizi una startup, oddio, non trovi poi fondi oppure perdi il lavoro, eccetera. Secondo me questa è un po' l'intersezione che andrebbe fatta. Infatti volevo chiederti qual è stato il tuo pensiero proprio iniziale, cioè diciamo cosa ti ha mosso a uscire magari dalla consulenza, che è un percorso molto strutturato, e a creare qualcosa di tuo, proprio la motivazione intrinseca.
Sì, beh, qui lascio terminare la risposta perché l'avevo diciamo inframmezzata. Beh, io nel mio caso devo dire la verità, quando, perché poi un po' si sono accavallate le due cose, che avevo ancora circa 29 anni e vedevo l'esperienza come a prescindere, eventualmente molto formativa, paragonabile ai tempi, mi ricordo che c'erano tanti MBA che facevano proprio la simulazione di startup, sì. Io ho detto vabbè,
meglio farla veramente.
Sì, diciamo, poi ripeto, anche tanta ingenuità nel partire pensando che tante cose fossero già diciamo implicite in quello che avevo studiato o avevo imparato sul campo, in un settore però che era orientato alla consulenza sulle corporate, chiaro. Quindi mercati molto meno incerti e letteratura molto più nota. Detto questo, per me è stato quasi no-brainer, cioè è stata una scelta abbastanza automatica, sì. Se c'era qualcosa che mi piaceva e mi entusiasmava, sì. Di provare a cambiare ed eventualmente crearmi una parentesi formativa che poteva essere anche paradossalmente più breve. Poi è stata effettivamente, ho riscoperto che era una cosa in cui mi trovo molto, sì. Bene e che avrei voluto anche poi ripetere negli anni.
Io riflettevo poi mentre vi ascoltavo, allora, sul tema della, diciamo, ambizione e propensione al rischio degli imprenditori. Io sono d'accordissimo con quello che hai detto poco fa. C'è un po' questa aspettativa nel mondo delle startup, e sempre per il problema del linguaggio a cui mi riferivo prima, del go big or go home. Quindi devo fare la startup, devo fare la unicorn, devo quotarla in borsa, suonare la campanellina. In realtà sarebbe molto più bello un imprenditore che venisse da noi e ci dicesse: ragazzi, io sono in grado, perché l'ho già fatto, perché lo voglio fare, perché l'ho studiato, perché mi ci sono chiuso 5 anni a studiarmi questa cosa, voglio creare un'azienda che in 5 anni mi fa 20% di EBITDA, la vendiamo in private equity, pulita, serena, senza problemi. C'è una componente relativamente complessa da un punto di vista magari tecnologico piuttosto che industriale e quant'altro. E invece partono tutti con questi piani iperaggressivi, spesse volte fatti dalle consulenze, che è una cosa da... Per me, parlo sempre a nome di Lorenzo, non me ne vogliate, ma drammatica, perché io sto investendo all'inizio sulla persona, sulla capacità di portare a termine un piano di una persona, ma soprattutto sulla capacità almeno di un piano di capirlo. Se tu mi porti un piano che ti hanno fatto i consulenti, che non sai neanche leggere, beh, abbiamo un problemino tecnico non banale. Poi magari sei un fenomeno all'execution, però allora al meeting non venire col consulente, vieni con un amico tuo che diventa il CFO, che spacca i numeri in quattro, dice: guarda, io sono un cretino, non conosco i numeri, non capisco niente, non mi interessa, ma sono un fenomeno a fare execution, sono un fenomeno ad alzare i soldi, sono un fenomeno a fare questo, mi sono circondato di persone che mi danno una mano a fare il resto. E già sarebbe, come dicevo prima, parlare un linguaggio. Quindi primo problema è secondo me appunto relativo al fatto che tanti imprenditori anche partono con idee un po' troppo aggressive. Secondo problema è che il mercato domestico italiano per tanti, diciamo, settori è un mercato piccolo. Siamo, quanti saremmo noi? 60 e rotti milioni di persone con una digitalizzazione relativamente, come dire, estesa, medio-bassa, con un livello tecnologico. Poi abbiamo un tessuto, faccio una piccola digressione, abbiamo un tessuto industriale, tecnologico, di ricerca universitaria, scientifico, micidiale, ingegneristico, micidiale, spaziale. Ma perché tutta quella roba lì non parla la lingua del venture capital, non viene finanziata come Dio comanda da investitori, sia italiani che internazionali? Perché nessuno ci mette la testa. Quindi primo punto, e ritorno al punto, io faccio un po' di avanti e indietro. Il mercato italiano è un mercato piccolo e tanti imprenditori non hanno da di con zero l'idea di come andare all'estero. Quando tu mi presenti un piano e al terzo anno mi dici che hai aperto 12 sedi nel mondo, io ti dico: amico mio, tu soltanto per andare a Londra ci metti sì, come dicono tutti, no, a Londra con una mezza mattinata fai la società. Sì, poi devi fare recruitment, le negoziazioni, devi tirar su le persone che lavorano, ti devi fidare. Cioè, secondo me c'è una completa disconnessione fra quella che è la realtà operativa di execution di crescita delle startup e i piani e i sogni con cui partono le persone all'inizio, che ci sta, va bene, anche noi siamo partiti con Alchimia, io ho 24 anni, Paolo 29, eravamo due scappati di casa. Però cosa abbiamo detto? Abbiamo detto: noi se ci presentiamo così con questi sogni davanti alle persone ci tirano dietro le sedie. Come facciamo? Andiamo all'estero, studiamo come si fa questo lavoro. Noi siamo stati 2 anni in giro per il mondo a capire come si faceva venture capital prima di mettere la testolina fuori dalla porta. Abbiamo capito, abbiamo riportato le cose migliori, perché poi anche non è che siamo esterofili su tutto, quello all'estero è pieno di incompetenti e fanno danni anche all'estero. Però se là funzionava, perché qua non dovrebbe funzionare? Quindi anche noi siamo stati imprenditori noi stessi nel partire con Alchimia. E quello che abbiamo visto è stato che il legare la rigorosità di processo e la rigorosità di gestione dell'execution a un bellissimo storytelling che avevamo in testa è stata la chiave vincente per poterci sedere davanti a imprenditori, come dire, esperienziati che ci davano credito. Quindi per chiudere con questo tema qua, serve che gli imprenditori che partono capiscano prima qual è la lingua del VC, a quale fondo parlare, in che momento, perché se tu parli con fondo di growth quando stai in pre-seed, poi ti si ricordano dopo 3 anni e dicono: ah, vedi, questi stanno ancora in giro, chissà che hanno fatto. Perché poi mi taccio, giuro, perché mi parte l'embolo. Non ci si rende conto che dietro alle call che vengono fatte con gli investitori, con gli imprenditori, c'è poi, come dire, la normale interlocuzione di gente che si conosce. Io vado a un pranzo, incontro qualcuno di un altro fondo, ah, ma l'hai visti? Sì, ma stanno in giro da 3 anni, non gli ha dato una lira a nessuno. Tu là capita in alcuni momenti, è drammatico, ma è colpa anche, che
ti fa influenzare
e dici: guarda, questi soldi non li ha dati nessuno, l'imprenditore è un matto, non hanno fatto un risultato, ma perché? Magari l'idea è bellissima, raccontata male, spiegata male, execution sbagliata. Quindi, ripeto, ci sono tanti fattori da dover mettere sul tavolo che secondo me spesso vengono sottovalutati dagli investitori. L'ultimissimo e chiudo: il fundraise è una delle prime cose su cui le società si schiantano. Fare fundraise è un lavoro a parte, non è il CEO che va in giro a cercare soldi, è mettersi, come dire, in rampa di lancio per fare delle attività di due diligence, di negoziazione, che non sono banali per niente. Quindi quando vedete i round che tirano per 6, 7, 8 mesi, o se li sono preparati male, o sono partiti una valuation troppo alta e stanno negoziando, o l'idea fa schifo, non gli ha dato i soldi nessuno, capita, perché di Dio, perché le cose buone sono quelle che si chiudono presto e dove devi da investitore sgomitare per entrare. Okay. Le cose che ti arrivano sul tavolo dopo mesi, ma non per cattiveria, ma è difficile che, no? Cioè, sei arrivata sul tavolo mio, non sono il più sveglio e il più bello del villaggio, sei arrivata sul tavolo mio e ancora non ci ho messo un euro nessuno o non l'ha capita nessuno, oppure c'è qualcosa non va. Quindi
infatti alla luce di questo, per collegarmi a quanto appena detto, che consiglio vi sentireste entrambi chiaramente di dare a chi vuole fondare una startup, che sono molti dei nostri ascoltatori? E poi abbiamo una curiosità per Vittorio, visto che abbiamo parlato anche di recruitment per le aziende, che sicuro.it ambisce anche proprio per un buon recruitment per le aziende, quindi qual è il profilo tipo, diciamo, di azienda che cliente, diciamo, di sicuro.it, e se secondo te il fare il recruitment in questo momento si basa su cose un po' poco pratiche, ma un po' più istiche, se possiamo dire, e quindi anche il tuo punto di vista su questo.
Allora, beh, allora parto da quest'ultima, magari okay, così posso riposare un po' Lorenzo, ma di base allora sul tema del che consiglio dare a un imprenditore, intanto reciperei tante delle frasi che ha detto prima Lorenzo e conoscenza, profilazione di chi ti trovi davanti, altrimenti veramente ti bruci delle opportunità. E tra l'altro lo dico io, che non è che non ho sbagliato, perché 2013-2014 di deck mandati al
senza proprio risposta,
che, no, ma non senza risposta, proprio l'esempio che ha fatto lui. Io mi ricordo un esempio specifico mio dove l'ho mandato a un fondo che 10 anni dopo direi: ma cosa ho fatto? Io ho detto che c'erano 3 iscritti, 4 iscritti e 5 iscritti in 3 città, mentre loro sono un fondo di growth. Diciamo, okay, me la sono giustificata con l'attenuante che ai tempi c'era meno consapevolezza, meno conoscenza, i fondi veramente si conoscevano poco. Però quello è il primo consiglio da dare a un imprenditore: informati bene, studia bene l'ecosistema, adesso che c'è più letteratura, ci sono più informazioni, c'è meno asimmetria informativa, e non distogliere l'attenzione troppo dall'execution pensando che l'idea da sola vinca, o il business plan di un consulente, l'idea da sola vinca da sola, perché poi il 95% invece è dall'altra parte, che è questa execution famosa. Su sicuro.it, più che recruitment, forse intendevi gestione del personale, in generale noi abbiamo studiato una soluzione che è di workforce management, quindi che è orientata a gestire le persone sul territorio, ma nell'accezione più ampia. Volevo fare un software che fosse veramente cross dal punto di vista dell'industry, che può andare a coprire un tema che secondo me è comune in diversi settori. Posso essere un'azienda che produce e installa in ambito home services, quindi installa caldaie, videosorveglianze, fotovoltaico, e avrò 10 dipendenti e 60 installatori esterni. Posso essere un'impresa, un ospedale privato, un istituto che ha infermieri e medici che fanno assistenza sanitaria domiciliare. Posso essere un'azienda che ha degli agenti sul territorio. In generale, quello che un sistema classico gestionale ha sono i dati e la gestione del personale interno, mentre tutto quello che succede on field è disaccoppiato con il digitale, con i big data, con le informazioni che possono servire al management. Il nostro tool, più che una singola industry, serve tutte questi archetipi di potenziali clienti da uno strumento che sfrutta, e in Italia non è banale perché ci sono 170.000 aziende PMI che possono ancora veramente fruire di questi servizi, di digitalizzarsi, raccogliere dati on field e utilizzare anche delle cose che sono più trend topic anche del momento. Quindi un domani, abbiamo applicato adesso il machine learning e l'intelligenza artificiale, un domani questi dati li utilizzeremo per far prendere decisioni di forecasting e di fruibilità diretta al management di un'azienda. Quindi più che una singola industry, questa tipologia che va sicuramente anche nell'ambito dell'HR, quindi assolutamente d'accordo su questo.
Sì, e tra l'altro collegandomi a questa cosa, volevo chiedere se, essendo appunto una cosa molto trend topic, questa dell'intelligenza artificiale, ultimamente avresti visto anche tu, magari da imprenditore che magari si informa ed è, diciamo, all'interno di un ecosistema, se avessi visto un aumento un po' di hype di su questa tecnologia e se voi quando pensate di implementarla e come dire se avete già un piano a lungo termine per utilizzarla, machine learning, intelligenza artificiale,
allora,
eccetera.
Allora, super breve perché anche io su questi temi poi partirei e parlerei solo di questo, veramente sintetico. Allora, quello che intanto abbiamo scoperto è che c'è sempre più necessità delle imprese, soprattutto nel cluster ancora della media impresa o PMI italiana, che comunque ha tanto da investire.
L'impresa italiana.
Esatto. Fine. In una grossa fetta, circa il 65%, sì, dati Nielsen, usano ancora Excel per raccogliere i dati dal territorio. Okay. Quindi intanto questo dato soggettivo lo dobbiamo rendere oggettivo, lo dobbiamo organizzare, lo dobbiamo digitalizzare. Poi, secondo me, sarebbe folle, nell'epoca dove OpenAI ci sta rispondendo su tutte le informazioni e sta diventando quasi il nuovo Google, nell'epoca dove il machine learning ha fatto grossi passi in avanti, ti scrive i testi, ti fa i video, ti fa l'audio e il confine ancora è molto grigio e da identificare, sarebbe follia non pensare che una potenziale opportunità sia quella di integrare questa intelligenza artificiale con i processi interni di un'impresa che si è appena digitalizzata, che potrà attingere da internet, potrà attingere dal gestionale interno, potrà attingere dai dati on field e frullare tutte queste informazioni per ottimizzare i propri processi. Questa è un po' la nostra visione a lungo termine. Secondo noi sia le corporate che tutta questa fetta di PMI ha ancora questa necessità e proviamo ad andarla a colmare. Quindi sicuramente non ci tarperemo le ali sull'utilizzo dell'eventuale nuova tecnologia che è del momento adesso, che sarà del momento fra 3 anni. Ci stiamo tenendo aggiornati perché riteniamo che innovare e aggiornare il prodotto seguendo questi trend topic non sia solo come dire una leva puramente commerciale adesso per trovare nuovi clienti, ma possa veramente essere la chiave per dargli gli strumenti che risolvono un problema e che gli semplificano la vita.
Allora chiederei brevemente quali sono i consigli per chi in primis vuole fare startup o per chi vuole fare VC.
Esatto, allora io parto con diciamo quello che penso io, poi abbiamo diciamo imprenditori di startup e quindi lascerò poi la parola. Ci sono due vie per lavorare nel mondo del venture. La prima è diventare uno startup, okay? O okay, entrare a far parte di uno startup. Come si fa per entrare a far parte di una startup? Solitamente o si ha la fortuna di conoscere diciamo un founder nei momenti iniziali e di seguire il percorso insieme a lui, o si viene assorbiti da altre aziende e si fa il salto di fede di passare magari da una corporate strutturata, da uno studio di professionisti verso una startup che insomma ha delle dinamiche completamente diverse. Lato founder, agli inizi ci sono una serie di cose che vanno fatte e non vanno sbagliate. La prima è informarsi concretamente se l'idea ha un fit nel mercato. Puoi avere l'idea più bella del mondo, ma se non c'è mercato, non c'è mercato. È bellissima, ne parli a cena, ma finisci là. Una volta che hai capito se c'è mercato, devi capire quanto è grande e come funziona in Italia, se sei partito dall'Italia, e quali sono le leve di quel mercato che puoi toccare per far sì che la società cresca. Da lì inizi a strutturare tutto il piano. Devi arrivare con un piano finanziario ed esecutivo, ovvero di come metti a terra questi numeri che mi fai vedere, dove vuoi andare, quante persone ti servono, quanta finanza ti serve, cioè tutto quello che vuoi fare me lo devi spiegare con i numeri contestualmente alle parole. Devi fare un pitch di una ventina di slide fatto bene, che significa avere uno storytelling continuativo all'interno della presentazione, non mandare presentazioni con errori, typos, numeri ripetuti, screenshot di grafici presi da internet, che è una cosa che ha fatto venire infarti a un sacco di analisti, perché fondamentalmente se io vedo che nel documento che tu mi mandi per presentarti la tua idea, per chiedermi soldi, quello è il tuo biglietto da visita per tutta la tua vita. Se mi mandi una schifezza, io dall'altra parte penso che c'è uno che non ci ha messo la testa, e se non ce la mette lui, che ce la deve mettere? Quindi la presentazione, l'ordine dei documenti è fondamentale. Servono 3 documenti, serve un teaser di 5-10 pagine, serve un deck di 20-30 pagine, serve un business plan in Excel pulito con 20 fogli dove mi fai vedere dalla top line all'EBITDA. Se non fa industriale non mi serve manco sapere cosa c'è sotto all'EBITDA, perché insomma tanto Dio vedrà più vedrà. Quindi sono 3 cose molto facili, ma che devono essere pulite, lineari e facili da leggere. Ricordatevi che questi documenti arrivano in mano a, diciamo, ragazzi, analisti, fino agli associati, che di giorno se ne smazzeranno N. Nel mentre che si smazzano N, avranno altre Z attività da fare, e poi avranno la loro vita, la fidanzata arrabbiata, la madre che li chiama all'ora di pranzo e rendere conto all'amico per la partita di calcetto. Quindi se tu hai davanti a te una persona che ha uno span di attenzione relativamente corto, devi mandare una roba che sia di una chiarezza cristallina, cioè la devono capire anche veramente come dire, le persone che non fanno questo lavoro qua. Dall'altra parte, se vuoi fare venture capital nei fondi, puoi o iniziare da subito come stagista, per poi fare la carriera da analista associato, VP, director, bla bla bla, o entrare nelle consulenze o nelle banche di investimento, fare investment banking e poi andare nei fondi, o fare consulenza e poi andare nei fondi. Chiaramente cercate di entrare nei fondi non quando siete director in banca, perché è un po' tardi, magari entrateci al terzo anno da analista, dove poi ti fai la carriera da associato, perché hai, diciamo, uno zoccolo duro di skill che ti puoi giocare all'interno dei fondi di VC.
Chiarissimo. E invece per Vittorio, cosa consiglieresti a chi volesse fare impresa in qualsiasi settore?
Allora, oltre a quello che ho già detto, appunto, tanto ascoltare quello che ha detto eventualmente, se conoscete un Lorenzo della situazione, e che nel mio caso se l'avessi ascoltato ai tempi che non c'era così tanta conoscenza, magari non partivo neanche, però almeno voglia di mettersi in... No, ma è una cosa che ci sta, secondo me, cioè il fatto di mettersi in gioco, ma capire innanzitutto di che gioco stiamo parlando, certo, cioè capiamo sto gioco, cioè capiamo chi
parliamo,
sono gli attori,
parliamo la stessa lingua,
cerchiamo di imparare la lingua e parlare la stessa e non, diciamo... sovrastimare o sottostimare quello che poi nel breve succede, capire la statistica, cioè capire quanti dei 1000 che partono 6 mesi dopo non ci sono più e 2 mesi dopo non ci sono più, e quindi capire se il proprio DNA è adatto a fare questo tipo di vita, perché poi no, cambia proprio lo stile, cambia il tutto. Sull'oggetto invece imprenditoriale, mi sono già espresso prima, non vado molto oltre, mi sono sempre più reso conto che oggi con le persone giuste e con l'execution giusta potrei lavorare, cioè potrei provare a essere interessato e coinvolto in tantissimi interessi e coltivare idee totalmente diverse tra loro, e in parte attraverso diciamo consigli di amministrazione dove adesso sono dentro, o altre realtà dove non sono operativo ma sono solo, diciamo, socio o sono intervenuto in quel modo. Ho sempre capito che l'interesse è molto orizzontale, può essere accomunato solo da un fattore comune, che è quello magari dell'innovazione o del potenziale da te soggettivamente individuato, ma l'idea e diciamo la parte sulla carta iniziale non conta nulla se non c'è tutto il resto, cioè se non ci sono le caratteristiche giuste per fare execution, se il mercato, la dimensione del mercato effettivamente non ti dà spazio sufficiente, se non hai le persone giuste intorno per poter veramente fare quell'execution, perché purtroppo one man show non funziona e agli amici VC non piace minimamente, quindi anche quello, per dire, uno può essere col DNA giusto, con le caratteristiche giuste, anche con l'idea giusta, con la buona caratteristica verso eseguire un piano completo, però poi ti mancano le persone chiave, e non è detto che semplicemente si possa completare un team, perché il team deve anche nascere per convincere chi principalmente investe sulle persone e non tanto su quel tipo di idea o di concept iniziale. Quindi questo è il consiglio macro che darei, e che ho dato tra l'altro a persone che mi si sono avvicinate molto spesso, per far aprire un po' gli occhi sulla parte un po' più da sognatore, ma anche per dare consapevolezza sul fatto che per fortuna oggi 2023 abbiamo un bel ecosistema di VC, di investitori strutturati, interlocutori, che dal mio punto di vista sono anche molto disponibili a dare consiglio, a partecipare a occasioni tipo queste, piuttosto che altre che si possono trovare sui vari canali, quindi usiamoli questi canali adesso che sono molto più presenti rispetto a prima, e poi chi ha voglia di partire parta, giustamente. Esatto, e questo era uno spot per la trasmissione.
E non so se vuoi rifare la domanda che hai fatto prima.
Non so, facciamo
oppure
come...
finisco.
Io ho ripreso alcune cose, però so che andava meglio.
Ah, quella del femminile.
Se volete, sì, sì,
fa il volo che la festa della donna, prendiamo occasione e poi rispondiamo.
Sì, sì, fai questa tua, secondo me. Ci sta.
E poi concludo io con la
domanda. Okay. No, e un'ultima domanda, volevo, visto che oggi è anche la giornata mondiale della donna, volevo chiedervi se, soprattutto dal lato di Lorenzo, a livello VC, se sta vedendo che vi è ancora una grossa disparità magari tra iniziative di startup di impresa al femminile rispetto a magari alla preponderanza maschile, oppure se vi è anche un po' questa rottura, diciamo, del glass ceiling, e vede sempre più iniziative interessanti.
Allora, sicuramente, tanto auguri alle ascoltatrici, facciamo un momento, di, un momento Giulia, divertente, giusto? E allora, fondamentalmente, di nuovo, c'è un po' di disparità fra il mercato internazionale e quello italiano, non perché all'estero si fa meglio, di nuovo, non per forza siamo esterofili, in Italia facciamo tante cose fatte bene, forse anche meglio, forse dobbiamo comunicare anche meglio, abbiamo un tema di comunicazione. Nel nostro portafoglio di Alchimia, noi, diciamo, per regola abbiamo un tema di diversity a livello di founder donna, quindi abbiamo già delle founder donna che tra l'altro sono tra le più performanti delle startup che abbiamo, quindi abbiamo esperienza diretta. Il team di Alchimia è 50% femminile e 50% maschile, quindi anche a livello di VC l'abbiamo resa, come dire, equiparata. Da un punto di vista di quante startup arrivano da founder donna o founder uomini, oggi se dovessi fare, come dire, una, ti direi un 60-40, 60 maschile, 40% femminile. Da un punto di vista di differenze con l'estero, all'estero ci sono delle founder donna forse un po' più esperienziate, un po' più affamate verso il mercato del VC rispetto ad alcune magari founder donna che vedo sull'Italia, che magari appunto non conoscono ancora bene le dinamiche del VC e quindi, come dire, sono meno positivamente aggressive. Io per aggressività parlo per di voglia di fare, di fame, di grinta nell'arrivare, quindi c'è una disparità ancora, non la vedo così drammatica come la vedo su altri settori, okay. Anzi, il mio è un outlook molto positivo, e quindi insomma speriamo che nascano sempre di più. Certo.
Grazie mille per la risposta.
Grazie mille. Allora io concluderei con la domanda di rito che facciamo in ogni puntata alla fine, visto che siamo al caffè con gli imprenditori e il caffè è energia che di ogni mattina. Cosa significa per voi il caffè? Qual è il vostro caffè, la vostra energia, la vostra motivazione al mattino? Ogni mattino.
Oltre ai litri di caffè, esatto, necessari.
Oltre al senso letterario.
Esatto, oltre al senso letterario, beh, in realtà il caffè, soprattutto quello iniziale, io lo individuo molto anche in un appuntamento che molto spesso viene dato con le persone o del team, o esterni, o partner, o clienti con cui cerco veramente di interagire più spesso possibile, anche semplicemente per trarre spunto. Credo che l'energia sia riempirsi nella stanza di persone da cui si può imparare sempre di più, e quindi crearsi, anche se non ci sono in maniera istituzionalizzata, degli appuntamenti dove dalle persone tu puoi attingere per ricaricare le batterie, per me è fondamentale, altrimenti se te la canti e te la suoni da sola difficilmente poi se la fai andare avanti.
Sì, sono d'accordissimo, l'energia che si crea dal network è un po' il caffè con cui vanno avanti tante idee, perché non sai mai il pranzo in più, la cena in più, la colazione in più, il caffè in più che ti puoi fare con la persona X a cosa può portare. Magari non porta niente con lei, ma magari ti fa venire un'idea che non te l'è venuta prima, quindi da un punto di vista di come dire, prendersi un autocaffè e farsi un'iniezione di energia, io credo che bisogna individuare quello che realmente sappiamo fare. Se sai fare per bene una cosa, quando la fai ti energizzi da solo, so come dire, ti sale automaticamente, secondo me, una carica, che invece quando fai cose che non sai fare, che sono difficili o sono complesse, chiaramente per motivazione è un po' più difficile farti salire la fame.
Certo. Allora, grazie mille, vi ringrazio tantissimo per
il vostro tempo.
Grazie a voi.
E...